Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo oggi della crisi in Ucraina e lo facciamo con il nostro corrispondente Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni americane, a cui diamo il buongiorno. Ciao Giampiero.
Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, iniziamo la nostra conversazione con una domanda che cerca di un attimo tenere la situazione sotto controllo. Stanno succedendo tantissime cose, le news si rincorrono minuto dopo di un minuto. Ecco Giampiero, ti chiedo di farci un attimo il punto della situazione, il quadro generale delle cose.
Sì, la situazione in Ucraina, mentre le città e tutto il paese è ormai sprofondato nella notte, sono di un paese in guerra, sotto attacco da giovedì, con una invasione in atto da parte delle forze armate russe su più fronti, da più parti. Città, la capitale in particolare, Kiev, che pare assediata, o almeno da cui vengono voci che parlano di assedio, altre città come Kharkiv, che sono state date per prese dai russi e poi per riprese dalle forze regolari ucraine. Quello che emerge nel quadro generale e nella difficoltà di verificare le notizie che vengono date dall'uno e dall'altro campo, quello che emerge è che la resistenza ucraina è superiore alle previsioni e sta creando, dicono fonti militari americane, nervosismo al Cremlino. Di questo nervosismo sarebbe forse un segnale, o potrebbe essere un segnale, la dichiarazione, la decisione del presidente russo Vladimir Putin di mettere in stato d'allerta le forze di deterrenza nucleare russe. È la prima volta che si parla di nucleare in questo conflitto, ma questa resistenza potrebbe anche aver accelerato i tempi di una ripresa dei, se non dei negoziati, dei colloqui tra Russia e Ucraina, perché nelle prossime ore, quando sarà mattina nell'est dell'Europa, nelle prossime ore emissari russi e ucraini si incontreranno a Minsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso qualche diffidenza, o si è espresso in modo non ottimista nei confronti di questo incontro, però è un fatto positivo che l'incontro ci sia e che forse si incominci a parlare di un cessate il fuoco, o a delineare le condizioni di un possibile cessate il fuoco.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni americane, a cui faccio un'altra domanda. Ecco, e hai nominato la possibilità di questi negoziati. Sappiamo che ci sono state delle tensioni perché inizialmente Zelensky non voleva si tenessero a Minsk, per paura forse di tranelli, ma poi sembra abbia avuto una conversazione con le autorità bielorusse e delle rassicurazioni. È stato comunque una due giorni piena di prime volte. Per la prima volta la Comunità Europea, tramite la sua presidente Ursula von der Leyen, Leyen parteciperà in spese militari per la prima volta nella sua storia. La Svezia addirittura a quanto pare fornirà aiuti militari che non forniva dal 1939, quando aiutò la Finlandia appunto attaccata dall'Unione Sovietica. Per la prima volta ci saranno dei negoziati. Per la prima volta la narrativa russa tramite giornali come la Novaya Gazeta o Sovietski Sport cominciano a, non dico a dare voci di dissenso, ma comunque a fuoriuscire dalla narrativa predominante. Ecco, tutte queste prime volte, secondo la tua esperienza e la tua visione, a quali scenari potrebbero portare?
Ma da una parte, Andrea, possono fare pensare a un'evoluzione rapida e della vicenda, il che sarebbe positivo se si va in tempi brevi a una cessazione del conflitto aperto, della guerra guerreggiata, e si torna magari a un conflitto diplomatico. Dall'altra sono segnali fra di loro contraddittori: evocare il nucleare e sedersi al tavolo dei negoziati, da parte dell'Europa impostare un'azione di aiuto umanitario, cercare di mantenere viva la speranza diplomatica e nel contempo prendere parte oggettivamente in qualche misura al conflitto, schierandosi o comunque intervenendo con aiuti militari a favore del paese attaccato, del paese invaso. Quindi non è facile leggere o collocare in un quadro unitario tutti questi segnali. Magari fra una settimana, fra 15 giorni o fra più tempo ci sarà chi riesce a dire che tutto questo voleva dire che stava per succedere quello che succederà. Purtroppo da lunedì scorso, nell'ultima settimana, da quando Vladimir Putin ha riconosciuto le repubbliche secessioniste filorusse autoproclamate del Donbass, le repubbliche di Lugansk e di Donetsk, purtroppo abbiamo visto un sacco di eventi che non avevamo previsto o che non volevamo prevedere, tanto erano drammatici e tanto tragici, i cui segnali premonitori magari c'erano ma non avevamo letto, anzi c'erano senz'altro, ma non avevamo letto in senso, in modo corretto. È difficile adesso collocare tutti i punti che tu hai, unire tutti i punti che tu hai posto sulla mappa della cronaca odierna in una figura geometrica di senso compiuto. Magari fra qualche giorno scopriremo che ce l'aveva.
Magari troveremo la linea che unisce tutti questi puntini. E un'altra domanda che volevo farti era appunto relativa alla situazione statunitense. Sappiamo che recentemente Trump ha rilasciato delle dichiarazioni in cui definisce Putin smart e che si fa un po' di propaganda dicendo che se ci fosse stato lui tutto questo non sarebbe successo. La mia domanda è più generale. Come viene vista questa situazione negli Stati Uniti e come viene vista la posizione che Biden sta assumendo dall'opinione pubblica statunitense?
Ma su un punto l'opinione pubblica mi pare sta col presidente, cioè non immischiamoci in questa guerra, nel senso non mandiamo i nostri soldati a combattere in Ucraina. Non mi pare che ci sia negli Stati Uniti al momento, per quanto possa essere elevata la diffidenza atavica nei confronti della Russia, forse atavica è eccessivo, ma comunque vecchia ormai di quasi un secolo nei confronti della Russia e in particolare nei confronti di Putin, non mi pare che ci sia una volontà o una tentazione di intervento nell'opinione pubblica in Ucraina. Poi certo il presidente Biden puntava sul mostrarsi sul diventare il garante della pace facendo la voce grossa nella minaccia di sanzioni e tenendo ferma la barra nei confronti di Putin, e Putin invece ha fatto la guerra, ha invaso l'Ucraina e quindi ha messo quello che in fondo è sempre stato un suo sodale, anche se non sempre apprezzato, cioè Donald Trump, in condizione di dire Putin è smart, addirittura ha detto Putin è un genio, Biden è un tiramolla che non conclude mai niente, se ci fossi stato io non sarebbe successo, ma questo lui lo dice sempre, che se ci fosse stato lui tutto sarebbe andato meglio e in un modo diverso. Dopodiché Biden è atteso fra 48 ore nella notte americana tra martedì e mercoledì al discorso sullo stato dell'Unione. Lì dovrà dire all'America non che cosa ha fatto per evitare una guerra che c'è stata, ma che cosa intende fare per arginare l'offensiva di Putin, cercare di impedire una unione di interessi tra la Russia e la Cina in funzione oggettivamente anti-americana, e cercare di, se non di ripristinare l'ordine internazionale, ma di riparare e almeno in parte di mettere di riparare un po' le falle nell'ordine internazionale che la vicenda ucraina ha creato e evidenziato.
E a proposito di equilibrio internazionale, mi viene a mente una intervista che almeno qui in Australia ha suscitato molto scalpore e rimbalzata fra vari social media, che il giornalista Domenico Quirico aveva rilasciato prima, appena dopo l'abbandono dell'Afghanistan da parte delle truppe statunitensi, in cui in qualche modo prevedeva quello che sarebbe poi successo in Ucraina e addirittura rilanciava per quanto riguardava la Cina e Taiwan. Questo mi dà il là per farti una domanda appunto sulla Cina e su i possibili scenari che secondo te potrebbero rivelarsi in riguardo a un cambio di posizione della Cina, oppure secondo te la Cina rimarrà solida al fianco della Russia, o comunque in questo, fra virgolette, chiamiamo splendido isolamento in cui non si pronuncia più di tanto?
Ma intanto con riferimento all'intervista che tu citavi del collega Quirico, che è un eccezionale esperto di relazioni internazionali, è condivisibile che la testimonianza di debolezza, di fragilità, di disorganizzazione, soprattutto sorprendentemente di disorganizzazione, data dagli Stati Uniti e dagli Occidente in occasione della rotta afghana dell'estate scorsa, quando un evento che era programmato da un anno è diventata una disastrosa e precipitosa ritirata, come se lo si fosse saputo una settimana prima che stava per succedere. Beh, questo non ha potuto far altro che ringalluzzire le ambizioni russe, forse cinesi, nei confronti degli Stati Uniti, dando a Mosca e a Pechino la convinzione che loro possono fare meglio di Washington. E senz'altro in Afghanistan Washington, la Washington di Biden non ha fatto bene, la Washington di Trump aveva creato criminalmente i presupposti per quello che poi è successo, criminalmente nel senso di colpevolmente i presupposti per quello che è successo. Per quanto riguarda la Cina condivide alcune preoccupazioni di sicurezza della Russia nei confronti dell'Occidente, ma all'ONU, nella votazione di giovedì, subito dopo l'invasione, non ha speso il proprio voto con la Russia, si è astenuta sulla condanna dell'evento. Si sono astenuti anche l'India e gli Emirati Arabi Uniti, sorprendentemente, soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, che dovrebbero essere o sono considerati comunque un pilastro americano in Medio Oriente, o comunque un interlocutore degli Stati Uniti in Medio Oriente. Hanno anche aderito agli accordi di Abramo e hanno riconosciuto Israele, mi sembra. Quindi la Cina spalleggia la Russia nella denuncia di problemi di sicurezza nei confronti dell'Occidente, non la spalleggia nell'invasione, perché è contrario alla politica di non ingerenza o di non interferenza in un paese terzo che Pechino sempre proclama, però è senz'altro pronta ad sostituirsi alla Russia, sostituirsi all'Occidente come partner commerciale della Russia se le sanzioni dovessero colpire gli scambi della Russia con l'Occidente e anche le vendite di energia. La Cina è pronta a comprare energia dalla Russia. Che poi anche la Cina voglia fare una prova di forza e mettere e cercare di profittare magari nella vicenda di Taiwan della apparente debolezza, o più che apparente, della debolezza manifestata dall'Occidente in questa fase, questo è un'ipotesi. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, negli ultimi due mesi, la retorica su Taiwan della Cina si è acquietata e c'è da sperare che continui a restare cheta, perché avere la Cina che occupa Taiwan e la Russia che occupa l'Ucraina sembra più uno scenario da terza guerra mondiale che uno scenario da conflitto locale risolvibile, o che si può sperare di avviare a soluzione con negoziati e pressioni diplomatiche ed economiche.
Perfetto, a noi non resta altro che ringraziare Gian Piero Gramaglia per il suo preziosissimo contributo. Probabilmente ci risentiremo in questi giorni per un altro aggiornamento sulla situazione ucraina, e nel frattempo Gian Piero ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata.
Grazie a te Andrea, una buona giornata agli ascoltatori, e speriamo la prossima volta di riuscire a unire quei punti che per il momento non sappiamo mettere in fila.
Sicuramente, grazie mille Gian Piero.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.